Grazie dell'invito che ho accolto con molto piacere, anche perché poi ho scoperto che con Elio Driva abbiamo condiviso insieme questa esperienza di volontariato civile in Africa con la stessa organizzazione, oltretutto. E ringrazio anche di avermi proposto una relazione con un titolo così lungo, che francamente non è una cosa abituale, avere diciamo, una relazione con dei contenuti così ben definiti. E devo dire che questo mi ha anche costretto diciamo, a rispondere a questa sfida, la sfida delle influenze culturali, la sfida delle idee di salute nei contesti di criticità, di cronicità complessa, di fine vita. Allora, partiamo con le idee, eh? Con le idee di salute, di assistenza sanitaria che negli ultimi tempi guidano il comportamento e anche le politiche che hanno a che fare con la salute. Allora, quali sono? Dopo parleremo alla fine anche delle influenze culturali. Quali sono le idee? Le idee sono fondamentalmente due. Sono le idee di autodeterminazione e autonomia da una parte e l'altra è quella della centralità del paziente, dell'empowerment del paziente. Quindi in questa breve relazione, ovviamente sono temi così grandi che richiederebbero due convegni ad hoc per affrontarle, io toccherò alcuni punti essenziali e quindi vi prego di scusare anche certa, diciamo, frettolosità nell'affrontare queste due questioni. Primo punto, autodeterminazione e autonomia. E per fare questo io utilizzo diciamo, alcune indicazioni che provengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Voi sapete che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha, diciamo, una responsabilità di definire alcuni principi fondamentali che riguardano la salute, nell'anno 2000 coniò le tre principali funzioni di un sistema sanitario, che vedete elencate nella parte destra della diapositiva. Quali sono i tre obiettivi di un sistema sanitario? Il primo è abbastanza scontato, un sistema sanitario deve migliorare la salute della popolazione e degli individui. Deve migliorare il livello della salute e noi generalmente vediamo che per misurare questo livello si usa la speranza di vita, la nascita, alcuni livelli di mortalità infantile e l'altra questione è come questa salute è distribuita nella popolazione. Quindi noi possiamo avere dei dati relativi alla speranza di vita che sono dati medi. Però noi dobbiamo guardare anche come questa speranza di vita alla nascita si distribuisce tra vari gruppi di popolazione. E noi purtroppo constatiamo che in questo periodo in particolare le differenze nella salute tra la popolazione, tra gruppi più ricchi e più poveri, più istruiti e meno istruiti, si stanno clamorosamente, drammaticamente allargando. Il secondo punto riguarda un termine che non trova una sua traduzione così immediata in italiano. Il termine è responsiveness. Ed è un termine a cui i sanitari generalmente prestano pochissima attenzione. Quando io, in contesti meno numerosi di questi, e quindi stasera non faccio questa esercitazione, ma quando vi faccio l'esercitazione di chiedere, mi dite secondo voi cos'è responsiveness? Anche ai massimi livelli, per esempio il direttore generale dell'ASL della Toscana è scena muta, oppure è un farfugliamento di concetti che sono ben lontani da quello che l'OMS vuole che sia. Il sottotitolo sono le aspettative non mediche della popolazione. E siccome l'OMS si è resa conto che il termine non era così intuitivo, ha anche spiegato, e vedete, noi definiamo responsive gli aspetti relativi ai modi con cui le persone vengono trattate e l'ambiente con cui vengono trattate e quindi riguarda non tanto diciamo, gli aspetti strettamente medici o infermieristici, comunque professionali, con cui le persone approcciano il sistema sanitario, ma come i contenuti professionali dei medici e degli infermieri vengono espressi, in quali termini? In termini di rispetto dell'autonomia, della riservatezza, della dignità, della libertà di scelta del luogo di cura, la comunicazione, la tempestività nella risposta, la qualità diciamo, del comfort ambientale e la possibilità alle famiglie e alla comunità di poter accedere al paziente. Questo è diciamo, l'elemento, uno dei tre elementi fondamentali di un sistema sanitario. L'altro, il terzo è quello della protezione finanziaria, cioè nessuna persona all'interno di un sistema sanitario deve andare in rovina a causa delle cure e a causa di una malattia. Questi sono i tre principi fondamentali di un sistema sanitario e un sistema sanitario deve preoccuparsi di tutti e tre gli elementi. Ma noi ci concentriamo sul secondo, sulla responsiveness. In che misura questo messaggio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è filtrato nella cultura medica e infermieristica. Dobbiamo dire che qualcosa è filtrato indubbiamente. Se noi andiamo a vedere i codici deontologici degli infermieri e dei medici, non c'è dubbio che qualcosa è filtrato. Questi sono alcuni articoli del vostro codice deontologico. L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendone sul piano dell'assistenza. Tiene conto delle dimensioni interculturali dei bisogni assistenziali ad essa correlati. L'articolo 36, l'infermiere tutela la volontà dell'assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionate alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità della vita. L'articolo 37, l'infermiere, quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. Per cui non c'è dubbio che questo è il codice deontologico ultimo, mi sembra sia del 2009. E quindi è evidente che i professionisti nei loro documenti più importanti, quelli significativi, questi elementi li hanno sicuramente adottati e assorbiti. I medici, i cui codici deontologici negli ultimi 20 anni si sono rinnovati ben 5 volte, per dire come diciamo, la sensibilità nei confronti di questi problemi tende a rinnovarsi e aggiornarsi molto velocemente. All'articolo 35 si scrive: il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Guardate la parte sotto che è il testo del codice deontologico del 1995, cosa diceva? Diceva: la volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare il comportamento del medico, però che cosa? Entro i limiti della potestà, della dignità e della libertà professionale. Quindi alla fine il medico aveva buon gioco nel dire sì, tutto bene, però la mia dignità, la mia potestà e la mia dignità professionale deve in qualche maniera essere rispettata e quindi si deve raggiungere un compromesso tra la volontà del paziente e la mia libertà professionale. Infine, sempre questo articolo ci dice: in ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire in scienza e coscienza nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Devo dire che io mi sono laureato nel 1967, quindi tantissimi anni fa, e quando mi sono laureato si viveva in un altro mondo, perché a parte che questi discorsi non venivano neanche presi in considerazione, ma io mi ricordo che quando bisognava prendere delle decisioni, l'ultima persona coinvolta era il paziente. Addirittura quando si avevano rapporti con i colleghi, per esempio nell'ospedale, io facevo il medico di famiglia, il medico dell'ospedale mi mandava le informazioni in lettera chiusa, con la raccomandazione di parlarne prima con i parenti. Quindi c'era tutta, diciamo, una scala gerarchica, prima il medico, poi i parenti e alla fine il paziente, che generalmente veniva tenuto all'oscuro di tutto quello che succedeva. Pensate come si è ribaltata completamente la situazione e la sensibilità. Devo dire, quello che oggi ormai è accettato, e questo è, diciamo, un articolo pubblicato alcuni anni fa da parte di un movimento che si chiama People Power, ma vedete il sottotitolo dell'articolo è Nothing about me without me, niente che mi riguarda può essere fatto senza di me. Allora guardate, questo è un elemento su cui ormai dobbiamo rassegnarci, tra virgolette, dobbiamo rassegnarci all'idea che non possiamo fare niente, ma proprio niente, senza e contro la volontà dei pazienti. Questo è un punto su cui ormai non c'è più discussione, ma non c'è proprio più discussione. E questo ci mette alla prova, perché questo aspetto ci mette alla prova nel senso che non possiamo accettare passivamente, ma dobbiamo organizzare tutto il contesto assistenziale in funzione di questo principio. Non è semplice, Non è semplice questa cosa, perché devo dire, ha a che fare con una cultura che non è facile, dopo parleremo delle culture, che non è facile superare, una cultura principalmente riguardo ai medici e agli infermieri di tipo paternalistico sostanzialmente, che non è, che proprio perché è un aspetto culturale, quindi fa parte della struttura mentale dei professionisti, di chi insegna, soprattutto di chi insegna. E quindi pensate, noi facoltà di medicina non c'è nessuna materia che insegni il codice deontologico. E quindi alla fine dice, ma a chi diciamo queste cose agli studenti? Chi deve dire queste cose agli studenti? Allora abbiamo detto, noi igiene dirà queste cose agli studenti, ma capite che è una cosa assolutamente volontaristica, perché noi nel curriculum della facoltà di medicina non abbiamo un punto che parla di questi aspetti. Devo dire che purtroppo nel nostro paese il dibattito da questo punto di vista è arretratissimo. Perché se noi guardiamo qual è la legge in discussione in Parlamento, fortunatamente tenuta lì, ferma, è quella che dice per esempio che la nutrizione, l'alimentazione e l'idratazione artificiale non va considerata come un atto medico. Questa pensate che una cosa incredibile dal punto di vista dei ragionamenti che abbiamo fatto finora. Io vi faccio vedere, questo è un documento molto interessante, sono il trattamento e l'assistenza verso fine vita, è un documento approvato dal Collegio dei Medici e degli Infermieri inglesi molto recentemente, questo è un documento di luglio. E quindi, diciamo, è l'espressione di una cultura europea da questo punto di vista che potete tranquillamente scaricare perché lo trovate in un qualsiasi sito internet. Guardate questo qui, ho estrapolato due o tre passi. Il paziente valuta i potenziali benefici, i possibili rischi delle varie opzioni, come pure gli aspetti che hanno a che fare invece con aspetti non strettamente clinici che riguardano quelle scelte. Il paziente decide se accettare o meno un'opzione. E questi hanno, guardate gli ultimi due righi, questi hanno il diritto di accettare o di rifiutare un'opzione per ragioni che possono essere anche irrazionali, oppure che possono anche non esserci ragioni, ma che devono essere accettate dal medico e da chi si prende cura di lui. Ovviamente quando si parla dell'idratazione e della nutrizione assistita, ovviamente la nutrizione e l'idratazione che viene erogata attraverso un tubo, una flebo, eccetera, eccetera, deve essere considerata a norma di legge come un trattamento medico e deve essere trattato nella stessa maniera di altri trattamenti medici. Io credo che da questo punto di vista noi medici e infermieri non dobbiamo spostarci di un millimetro. Abbiamo un obbligo etico a non spostarci di un millimetro da questo punto di vista. Se qualcuno è interessato ad avere, diciamo, a trovare questo documento, nel sito che io coordino, che si chiama saluteinternazionale.info, abbiamo dedicato proprio un post a questo tema, in cui trovate alla fine anche allegato, diciamo, quel documento. Il sito è semplicemente saluteinternazionale.info, lo trovate molto facilmente. Devo dire, questa discussione, sulla volontà del paziente è così bene scolpita nella nostra Costituzione che veramente dobbiamo ringraziare chi 60 anni fa fece questo documento fondamentale della nostra Repubblica per la lungimiranza con cui questi aspetti erano già intravisti come problematici. Il primo punto lo conosciamo tutti, ma anche qui c'è un elemento di grandissima lungimiranza nel primo comma. Quando dice la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. È stata fatta l'esegesi di queste parole così preziose. È stato scoperto, per esempio, che nella nostra Costituzione, quando si parla di diritto, se ne parla come fondamentale soltanto riguardo alla salute. Secondo punto, si usa nell'articolo 32, primo comma, il termine individuo e non il termine cittadino. E questo, diciamo, a quel tempo il problema degli immigrati clandestini non c'era, però qualcuno, nella vasta schiera di chi elaborò questo documento, evidentemente ebbe un'intuizione magica da questo punto di vista. Invece di usare il termine cittadino, usò il termine individuo. Il secondo comma è quello che ci interessa. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Punto. Bene, passiamo al secondo elemento, alla centralità del paziente e all'empowerment del paziente. Anche in questo caso cercherò di essere molto breve, anche perché probabilmente Piero Salvadori qualcosa dirà riguardo a questi aspetti. Qui vedete questa piramide, si riferisce a una piramide che riguarda, diciamo, alcuni aspetti concettuali che riguardano le malattie croniche. Voi vedete, alla base abbiamo una base di popolazione sana, e poi una base di popolazione sana però che è esposta a particolari rischi, di poter contrarre le malattie croniche che voi tutti conoscete, dal fumo all'eccesso alimentare, all'obesità, alla sedentarietà, tutte cose che noi sappiamo. Dopodiché abbiamo i tre pezzi della piramide più in alto, che sono legati al fatto che da questa base, e in particolare dalla base esposta a particolari rischi, cominciamo ad avere le persone ammalate. E le persone ammalate di malattie croniche si distribuiscono secondo tre strati. C'è il gruppo di persone che iniziano ad essere ammalate, fanno parte di un gruppo con una malattia semplice, non complicata, che poi sono destinati a salire nello strato superiore, cioè con patologie complicate da varie evenienze, pensiamo al diabete che a un certo punto si complica con problemi cardiaci, renali, vascolari, eccetera, per arrivare poi diciamo, al vertice di questa piramide, allo strato superiore, che è quello in cui i pazienti sono estremamente complessi, che entrano e escono dall'ospedale, che finiscono nell'RSA, eccetera. Allora, questo modellino concettuale ci dice che noi, ovviamente, se vogliamo affrontare il tema delle malattie croniche, dobbiamo, prima di tutto, evitare che la gente si ammali. E qui c'è tutta la base che ci dice che noi dobbiamo agire per promuovere la salute ed eliminare possibilmente i fattori di rischio. Quindi promuovere un'alimentazione adeguata, eliminare il fumo, svolgere attività fisica. Questo non basta, sappiamo, perché non dobbiamo pensare che il comportamento delle persone sia l'unica chiave di lettura di questi problemi. Ci sono chiavi di lettura molto più ampie che riguardano per esempio le politiche alimentari, che riguardano l'organizzazione di una città e tante cose che voi sapete benissimo. Dopodiché abbiamo i tre strati che vedete più in alto, a che in Toscana abbiamo chiamato sanità d'iniziativa. Sanità d'iniziativa significa che il sistema non deve limitarsi ad aspettare che i pazienti arrivino nell'ambulatorio del medico o al pronto soccorso di un ospedale con un aggravamento di quella malattia cronica, ma devono cercare di intercettare questi bisogni, di svolgere un'attività di promozione anche nei confronti dei pazienti, e questo significa un lavoro che comporta un forte coinvolgimento dei medici di famiglia, la costituzione di team, non soltanto di medici di famiglia, ma di medici di famiglia e infermieri, insomma, comporta un capovolgimento del paradigma da una sanità di attesa a una sanità di iniziativa. Tutto questo richiama ancora una volta la centralità del paziente, perché noi non possiamo pensare che anche questa operazione noi la facciamo con un approccio di tipo, diciamo, autoritario o paternalista. Anche in questo caso noi dobbiamo mettere al centro il paziente e fornire al paziente gli strumenti per gestire la propria malattia. E quindi diciamo, la battaglia, che è durissima, guardate, perché noi stiamo assistendo nel mondo a una crescita esorbitante di malattie croniche. Pensate che negli Stati Uniti siamo arrivati al 32% di obesi, negli Stati Uniti hanno il 13% di prevalenza di obesità, di diabete, più del doppio del nostro situazione. E noi sappiamo che il diabete si trascina dietro tutto il rischio cardiovascolare che noi sappiamo benissimo, negli Stati Uniti hanno 58 milioni di prediabetici, che sono destinati a diventare diabetici se non fanno qualche cosa nel frattempo, in 10 anni. Allora, la sfida del contrasto sulle malattie croniche è una delle sfide centrali dei sistemi sanitari di tutto il mondo, guardate anche dei paesi più poveri. Perché se noi andiamo a guardare l'India, l'India è il paese che ha il numero più alto di diabetici nel mondo. In Cina, gli adolescenti hanno livelli di obesità simili a quelli degli Stati Uniti per certi versi, perché diciamo, gli stili di vita e la globalizzazione commerciale sta portando i bambini cinesi e indiani a frequentare il McDonald's esattamente come frequentano i bambini americani. Allora, noi in Italia stiamo molto meglio, eh? Noi abbiamo un 11% di obesi rispetto al 32% americani, però guardate, in Scozia stanno già arrivando al 28%. Quindi in Europa, insomma, le tendenze sono di arrivare molto vicino alla situazione americana. Allora, noi abbiamo bisogno di una forte alleanza con, diciamo, vari elementi del sistema, dai politici all'economia, eccetera, per fronteggiare l'epidemia delle malattie croniche, e abbiamo soprattutto bisogno diciamo, di avere una capacità di rapporto, di relazione con i pazienti che sia molto diversa da quella attuale. Noi dobbiamo dare ai pazienti gli strumenti per gestire la propria malattia, per gestire le situazioni comportamentali che possono incidere sull'evoluzione della loro malattia. Fortunatamente, devo dire, in Toscana da 3 anni stiamo lavorando intensamente su questo piano. Questo è un modellino su che io ho ancora 5 minuti e quindi non voglio assolutamente debordare nel tempo, che è il modello che noi utilizziamo concettualmente per intervenire nei confronti delle malattie croniche, con due elementi fondamentali. Uno è quello di supportare la capacità dei pazienti di autogestirsi. E l'altro è quello di modificare la struttura organizzativa delle cure primarie, non più basata sul singolo medico di famiglia, ma basata su gruppi di medici e infermieri che lavorano insieme. Quindi il principio fondamentale è quello di un team all'interno del quale l'infermiere gioca un ruolo fondamentale. Questo ruolo fondamentale dell'infermiere all'interno di un team delle cure primarie è stato oggetto, e Piero Salvadori lo potrà confermare, di una discussione che è durata 3 anni. Una discussione che è durata 3 anni. Perché è evidente che quando i medici di famiglia hanno dovuto discutere di quale doveva essere il ruolo dell'infermiere all'interno della loro professione, dei loro ambulatori, già facevano difficoltà a accettare l'idea che dovessero lavorare i medici insieme. Pensare che all'interno di un team c'era anche l'infermiere con ampie margini di autonomia, non semplicemente con ruolo puramente esecutivo, quasi segretariale, i problemi sono emersi finché dopo un lungo periodo di discussione siamo arrivati a discutere all'interno di una consensus conference quali erano i compiti e le funzioni di ciascun componente del team. E questo è, diciamo, le conclusioni di questa consensus conference, che sono state poi tradotte in una vera e propria delibera della giunta regionale, in cui si specifica: ricade sul medico di famiglia la responsabilità complessiva nei confronti del paziente in ordine alla diagnosi, la terapia, la prevenzione e la riabilitazione. Il medico di medicina generale assume il ruolo di coordinatore degli interventi sanitari del team. Nell'ambito delle attività programmate, nel contesto del lavoro di team e sulla base delle linee guida condivise, l'infermiere componente del team gestisce i sistemi di allerta e di richiamo, svolge l'attività di follow-up, ne assume la responsabilità professionale inerente agli atti messi in essere e si relaziona con il medico di medicina generale. Questo significa che in realtà tutta l'attività di sanità d'iniziativa è in larga parte affidata agli infermieri. Questo ha comportato, per esempio, una preparazione ad hoc. Abbiamo dovuto preparare diciamo, un modulo formativo per gli infermieri che partecipano a questi gruppi. Abbiamo preparato una formazione interprofessionale, multiprofessionale, per affrontare quindi in maniera, diciamo, collettiva le questioni di una innovazione così importante. Ma l'infermiera è stato organizzato un modulo ad hoc sul counseling, quindi il counseling come, diciamo, elemento fondamentale di relazione, la formazione al counseling come elemento fondamentale della formazione dell'infermieristica da questo punto di vista. E torniamo al titolo, quali sono le influenze culturali che hanno pesato su questi due elementi, sull'autodeterminazione e sulla centralità del paziente. Quando ho detto ringrazio, perché la necessità di rispondere a queste prime due parole mi ha costretto a ripensare a una cosa che io francamente non ci avevo mai riflettuto fino in fondo. E alla fine a quale conclusione sono arrivato? Sono conclusioni assolutamente mie personali, assolutamente contestabili. Ma credo che abbiano pesato fondamentalmente due grandi filoni di pensiero e di rivoluzione culturale che si sono verificate negli ultimi decenni. La prima è la rivoluzione culturale del 68, che ha messo in discussione l'idea dell'autorità formale e del paternalismo prescrittivo. A tutti i livelli, nella relazione all'interno di una famiglia, i figli nei confronti dei genitori e viceversa, nel rapporto uomo-donna, nella scuola, nel lavoro e probabilmente, anzi, sicuramente nella relazione medico-paziente, nella relazione medico-infermiere. Il secondo contesto, la seconda influenza culturale viene sicuramente dal mercato, inteso nel senso più generale, con i suoi aspetti positivi e gli aspetti negativi. Ci sono degli aspetti positivi nel mercato che negli ultimi anni si è così affermato come modello. C'è quello, per esempio, della libertà di scelta, una scelta informata, consapevole, dell'autonomia della persona nei confronti del produttore, della scelta. Ecco, questo elemento mutuato il classico discorso della centralità del cliente tradotto nel modello assistenziale è la centralità del paziente, con tutti i rischi che ciò può determinare. Ma noi sappiamo che e questa è una sfida a cui non ci possiamo assolutamente sottrarre, perché la macchina si è messa in moto in maniera così potente, grazie anche a internet, a tutto quello che oggi è a disposizione nella rete dal punto di vista dell'informazione, nel pro e nel contro, gli elementi positivi e la spazzatura che c'è, ma questa è una sfida a cui non possiamo assolutamente sottrarci. Quella cioè di vedere le persone come elementi autonomi che si muovono liberamente in un campo di cui tendono a essere sempre più informati. Allora, questo ci sollecita, ci costringe a pensare sempre la nostra professione, sia di medico che di infermiere, ben radicata nel contesto sociale, culturale, politico che noi vediamo. Quindi questa è una sfida, è un invito a guardare sempre in alto, a non guardare mai in basso nei nostri elementi particolari, ma guardare veramente al mondo che ci circonda. Grazie.